Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio analizzare con voi le persone che ci circondano. Insomma, noi tutti. La maggior parte delle persone sono dormienti, nel senso che non desiderano destarsi dal proprio sonno voluttuoso e a guardar bene nemmeno dai propri incubi. Ma questa definizione non è moderna. Pensate che ne scrisse addirittura Eraclito intorno al 600 a.C. Il filosofo greco credeva che la società fosse appunto divisa in svegli e dormienti, dove gli svegli costituivano una minoranza, mentre i dormienti erano la maggioranza. Gli svegli sono coloro che conoscono la verità, sono filosofi e sanno andare oltre le apparenze, riescono a cogliere l'essenza delle cose, mentre i dormienti vivono in un sogno illusorio, poiché non sono capaci di andare al di là della facciata. E questa divisione richiama un po' anche quella di Pitagora sulla superiorità sociale dei sapienti. Si può dire quindi che nella cultura greca esisteva la consapevolezza che la superiorità sociale derivasse dal sapere, non tanto dalla nobiltà o dalla ricchezza, come accadeva invece in tutte le altre culture coeve o precedenti a quella greca e come purtroppo a quanto pare succede anche nella nostra. Socrate ottimisticamente credeva che tutti gli uomini aspirassero al bene e che se invece compivano il male ciò accadeva per ignoranza, ma che sarebbe bastato illuminarli sul loro errore per consentirne il ravvedimento. Beh, sarebbe davvero molto bello e sarebbe anche tutto molto più semplice se davvero le cose stessero come diceva Socrate. Purtroppo vi sono numerosi indizi che suggeriscono la fallacia di questa teoria e l'ingenuità del povero Socrate. La verità è che più si osserva il comportamento degli esseri umani, più ci si deve arrendere e ammettere che la stragrande maggioranza di essi, di noi, è formata da dormienti, persone che vogliono continuare a dormire, anche se la casa in cui vivono sta prendendo fuoco. Sono persone, tra l'altro, che non provano nessuna gratitudine nei confronti di quelli che cercano di destarli. Anzi, al contrario, nutrono nei confronti dei grilli parlanti un odio profondo e implacabile, come se fossero i loro peggiori nemici. Magari li tacciano di complottismo e pazzia, mentre nel contempo onorano e applaudono i malvagi pifferai che favoriscono il loro dolce sonno e il loro cieco sognare. E in effetti quella piccola minoranza di svegli, per dirla con Eraclito, sono quelli che cominciano a rendersi conto della natura illusoria del mondo in cui viviamo e del carattere visibile, se non addirittura pericoloso, della maggior parte delle cose, quelle stesse cose che invece nei più suscitano compiacimento e magari desiderio di imitazione. Beh, per questi pochi il problema è come comportarsi, cosa fare quando intorno hanno un contesto di sogno generalizzato, di odio nei confronti della verità, peggio ancora, di rancore nei confronti di ogni voce che sia fuori dal coro. Cosa fare in una società in cui il dissenso è trattato come un reato o come pazzia? Qualche giorno fa Zero Calcare ha detto proprio questo al processo contro i Notab. Per la minoranza risvegliata è come guardare un treno guidato da un macchinista invasato e un treno carico di sonnambuli, un treno che sta per piombare addosso a coloro che si sono destati, ma non possono agire sugli scambi, non possono deviare la folle corsa del treno.
Presenza dell'artiglieria nei paesi del meridione, uniti nella lotta allo straniero sotto il regno delle due Sicilie, e i movimenti prevedibili delle truppe in finte battaglie, l'odore della polvere da sparo e voci dallo stretto di Messina. anche per i saraceni, che erano di facili costumi. Locande chiuse ai greci e agli spagnoli, nei dintorni di Catania, e i movimenti irresistibili dei bacini delle ragazze. Vedere ballare il flamenco era un'esperienza sensualissima. Sentimenti occulti tra noi, mi innamorai seguendo i ritmi del cuore e mi svegliai in primavera. Sentimento
tutti. C'è una grande domanda: è giusto alla fine che chi si è risvegliato cerchi di proporre ai dormienti la verità? In fondo loro preferiscono non vedere. Sarà pure un mondo di menzogne, ma che diritto hanno i risvegliati di metterli brutalmente davanti al vero paesaggio? Chi lo dice che sia legittimo cercare di convincerli, di convertirli, di farli ravvedere, se invece loro vogliono tutt'altro? Ok, questo è giusto, ma a quel punto si pone concretamente il problema della sopravvivenza di colui il quale ritiene di essersi destato. Sì, perché si trova continuamente esposto agli urti e alle aggressioni degli altri, ossia dei dormienti. In realtà le aggressioni più minacciose sono proprio quelle di quei dormienti che si sono sentiti importunati da coloro che hanno cercato di svegliarli. Si tratta a ben vedere di una questione di sopravvivenza, degli svegliati intendo. Pensate a quanti saggi nei secoli sono stati crocefissi da una moltitudine che non voleva essere illuminata, tanta gente che legittimamente voleva continuare a vivere nelle tenebre. La società di massa in cui viviamo è sempre più una società di ciechi e dormienti. Mai, come nella storia dell'umanità, la mente umana è stata messa a tacere, sostituita dalla ricerca di soddisfazioni consumistiche che però, attenzione, hanno il cartellino del prezzo attaccato sopra. La propaganda, mai come oggi, ha fatto il suo sporco lavoro. Dunque, oggi più di sempre, il risvegliato, se non vuole andare incontro al martirio, sebbene vi siano degli ideali che meritano di essere perseguiti fino al martirio, beh, il risvegliato è indotto ad interrogarsi sul senso del suo vivere in una tale società. Deve per forza di cose trovare il modo per gestire il suo rapporto con il prossimo. Però il prossimo, quello dormiente, mica sempre disposto a modificare la propria concezione del mondo. Nessuno è abbastanza volenteroso da lavorare seriamente su se stesso, a meno che non sia spinto da una profonda esigenza interiore. Ma questo anelito, impossibile da silenziare quando arriva, non potrà mai venire da un agente esterno, non potrà mai venire da un risvegliato. Ci dovrà sempre essere un impulso interno. Ecco perché si dice che il maestro compare solo quando l'allievo è pronto. Solo nel caso in cui si è predisposti a vedere, possiamo udire chi ci vuole svegliare. In poche parole, le persone sono disponibili ad affrontare un salto qualitativo nella propria evoluzione solo se e quando decidono di prendere coscienza del problema. Quindi questo può accadere quando si rendono conto non solo di essere insoddisfatte della propria vita attuale, cosa che penso accada a tutti quotidianamente, ma soprattutto quando si capisce e si sente l'esigenza di mettersi in gioco per uscire dal punto morto in cui si è impantanati. Quando si arriva a questo punto, e solo se ci si arriva, può accadere qualcosa che funge da detonatore di questa benefica e benedetta crisi. Una goccia che fa traboccare il vaso, accelera una presa di coscienza. Che ne so, magari si incontra una persona buona e saggia che fa vibrare alcuni campanelli, oppure capita casualmente tra le mani un libro, o magari ci si trova in una situazione inconsueta e stimolante, un avvenimento che può sembrare apparentemente magari negativo, ma magari una malattia, un distacco da una persona cara. Insomma, gli stimoli per scatenare riflessioni possono scaturire da ogni cosa quando si è pronti ad evolvere. Ma viceversa, se non si è pronti all'evoluzione e il momento non è giunto, allora si possono incontrare tutti i saggi del mondo, si possono leggere biblioteche intere, si possono vivere quotidianamente situazioni stimolanti, ma niente riuscirà ad innescare un'evoluzione spirituale. Nel libro dell'Ecclesiaste è detto in modo eccelso: vi è un tempo per ogni cosa, per parlare e per tacere, per dormire e per vegliare, per vivere e per morire. Quello che vale per la natura fisica, dove i salti non sono contemplati, la stessa cosa vale per la vita dell'anima. Il suo processo evolutivo non può e non deve essere forzato. E infatti si può dire che questo è un grosso errore, per esempio, delle rivoluzioni politiche e sociali. Non si può pretendere che il mondo possa diventare migliore solo perché si è compresa una formula e la si è messa in pratica, si è realizzata. È un errore perché questo non può avvenire indipendentemente dalla vita interiore delle persone. Se manca un'evoluzione spirituale, non ci può essere nessuna formula, per quanto perfetta in teoria. Nessuna formula potrà rivelarsi capace di rendere il mondo migliore. Anzi, magari proprio il contrario. Se guardiamo indietro nella storia, possiamo trovare tantissime formule bellissime, ideali, affascinanti, indiscutibili, ma che poi si sono rivelate e trasformate in boomerang, terribili strumenti di oppressione e malvagità. Questo perché quelle stesse formule sono state gestite e maneggiate da persone che non sapevano e quindi non potevano compiere alcuna evoluzione interiore. E sto pensando, per esempio, ai messaggi di Cristo e alla Chiesa Cattolica, penso alla Rivoluzione Francese e alla borghesia che ne è uscita, penso a tutte le dittature, penso a Marx o al movimento dei figli dei fiori negli anni 60-70. Per la persona che sia disponibile ad aprirsi, a mettersi in gioco, ad evolvere spiritualmente, la vita offre infinite occasioni per ottenere un miglioramento, per capire e vedere oltre il velo, ma quelle occasioni saranno invisibili per gli occhi che non sanno vedere. Facciamo un esempio. Un disturbo fisico può essere ovviamente un campanello d'allarme, un sintomo, un indizio, un segnale che il nostro corpo ci manda per avvertirci di una malattia o patologia che ci sta minacciando. Quel segnale contiene informazioni preziose su come indagare la disarmonia nella nostra vita. In poche parole, ogni disturbo fisico è riconducibile alla dimensione spirituale. Vi potreste davvero meravigliare e sorprendere non poco nel vedere come la maggioranza degli esseri umani non capisca e accetti questo legame. Sforzandovi di mettere a tacere il sintomo, il campanello d'allarme, i più si rifiutano di andare alla ricerca del problema profondo che il corpo ha segnalato. Anzi, peggio, se il disturbo persiste, la maggioranza di noi si affida a farmaci e medici, ma questi non possono sostituirsi alla doverosa presa di coscienza del problema. Chi delega in questo modo la salvaguardia della propria salute sta firmando in pratica una cambiale in bianco nei confronti dell'apparato sanitario ufficiale nazionale e internazionale, che in genere è più interessato al lucro che alla salute della persona. E a guardar bene, chi si affida così ciecamente è lo stesso che esige di occuparsi in prima persona di questioni secondarie e banali. Si studia nei dettagli magari il nuovo modello di automobile, la formazione della squadra di calcio o l'intervento di chirurgia estetica per gonfiare labbra e seno.
Quando suona di mattina la mia sveglia birichina, è d'accordo con il gallo. Quando torna il sole giallo, il rumore, mamma mia, spaventare mi farà. Ma la sveglia birichina il dovere solo fa.
proposito di deleghe, vogliamo parlare di quelle che noi, popolo votante, affidiamo ai politici? Gente prezzolata ed ignorante a cui chiediamo di occuparsi e risolvere questioni davvero rilevanti, come guerre, gestione della famiglia, della salute, del lavoro e via dicendo. È innegabile che la maggioranza delle persone non si informa, non approfondisce, non discute le scelte di quegli sciagurati che vengono votati e anche in questo caso, pigramente, firma la cambiale in bianco ai partiti. Ma i partiti mandano in Parlamento i loro yes men, dalla schiena flessibile e facilmente pieghevole. Sono scelti da chi effettivamente possiede il nostro paese, sono scelti tra quelli che promettono di essere fedeli esecutori delle direttive. Forse per chi si è svegliato la sola cosa da fare, anziché opporsi frontalmente e quindi essere aggrediti dai dormienti, è sfruttare la corrente, parare i colpi, cavalcare la tigre e preservare il bene della propria interiorità, in poche parole farsi gli affari propri. Ma comunque il risvegliato sa bene di non essere un superuomo e che da solo non può modificare la situazione. E poi abbiamo detto, non è né saggio né giusto forzare l'evoluzione spirituale degli altri esseri umani, no? Si deve però, nonostante tutto, proseguire incessantemente a lavorare su se stessi. Questo è un compito che non finisce mai ed è sempre più impegnativo, man mano che passano gli anni. E poi, se possibile, offrire una prospettiva diversa a coloro che gli stanno intorno e che magari sembrano pronti e aperti ad un cambiamento, ma senza illudersi di vederli svegliarsi dall'oggi al domani e soprattutto senza aspettarsi gratitudine né amicizia. Anzi, proprio il contrario, aspettandosi incomprensione, se non addirittura aperta ostilità. E comunque, tutto accade al momento giusto, niente a caso. Anche quello che sembra negativo, lo è solo se non lo usiamo per crescere e capire. In altre parole, la disarmonia è in noi, non fuori. La vita ci offre occasioni e chi non è dormiente le coglie per tornare ad essere protagonista del proprio volere e del proprio agire. Chi non è dormiente decide di non dare più ad altri la delega in bianco di ciò che lo riguarda. Concludo con un passo di Carlos Castaneda. La maggior parte dell'umanità è predisposta alla sottomissione. Gente inconsapevole, che non ha capito, non capirà mai. Non biasimo queste persone perché loro sono strutturate per vivere e basta. Mangiare, bere, respirare, partorire, lavorare, guardare la TV, mangiare la pizza il sabato sera e andare a vedere la partita. Il loro mondo finisce lì, non sono in grado di percepire altro. C'è invece un piccolissimo gruppo di esseri umani che sono difetti di fabbricazione, sono sfuggiti al controllo qualità della linea di produzione. Sono pochi, sono eretici, sono guerrieri. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.
Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, 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 oh. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. If we just let it be, na 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 na, the world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world
won't get no better if we just let it be. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Change it, yeah.
Change it.
Can't do it alone.
Can't do it alone.
Need some help, y'all. Y'all. Can't do it alone.
Can't do it alone.
Yeah. Yeah. Wake up, everybody. Wake up, everybody. Need a little help, y'all.
Yes, I do.
Need a little help.
Say it, boy.
Need some help. Change the world what it used to be. Can't do it alone.
Can't do it alone.
Need some help, yeah.
Need some help, yeah.
Wake up, everybody. Get up, get up, get up, get up. Wake up. Have to say,
wake up, everybody. No more sleeping in bed. No more about to think and talk,
but think ahead. Come on now.
Wake up,
everybody.
I'm talking about don't push up. Stop pushing that don't push.
Teach the babies.
Teach the children.